Per raggiungere l'obiettivo della parità di genere, fondamentale è il ruolo della legge, e in particolare delle leggi sulla famiglia, sul lavoro, sulla proprietà e contro le violenze. Per fare un esempio, in Marocco è stata fatta nel 2004 una riforma della legge sulla famiglia islamica che ha concesso alle donne importanti diritti. Una riforma che è stata sostenuta da una lunga campagna di pressione dei movimenti femminili, che ha aperto poi la strada anche a grandi cambiamenti costituzionali nella Costituzione, nuova Costituzione varata nel 2011, che garantisce uguali diritti e proibisce ogni forma di discriminazione. Grandi passi avanti nel rimuovere la differenza di genere nel diritto proprietario sono stati fatti in questi anni da molti paesi dell'Africa subsahariana, del sud del Sahara, mentre questi paesi erano precedentemente caratterizzati da un alto numero di restrizioni legali. Sono invece rimasti sostanzialmente fermi i paesi del Nord Africa. Una delle barriere da abbattere è per le donne l'accesso alla terra. Nell'Africa subsahariana l'aumento dei costi per poter rendere i terreni produttivi è infatti al di sopra della possibilità di molte donne. Qui l'agricoltura rimane la forma principale di impiego. Il 59% delle donne lavora in piccole aziende con un alto rischio di povertà e in testa alla lista dei paesi in cui le donne hanno maggior probabilità degli uomini di vivere in povertà. Ci sono ben 33 stati africani, con il Burundi, il Ruanda, il Malawi e il Gabon, che raggiungono il 125%. Anche l'istruzione è difficile e la povertà è anche la principale causa del mancato accesso delle donne all'istruzione secondaria. Da questo punto di vista ci sono stati alcuni miglioramenti in Africa, ma rimane un profondo divario causato dallo status economico. La frequenza alle scuole secondarie è più bassa, scusate, in maniera significativa per le ragazze povere rispetto alle ragazze più agiate. In quasi tutti i paesi le disuguaglianze negli ultimi 20 anni si sono ridotte, ma rimangono forti in molti stati africani: Mozambico, Madagascar, Zambia, Uganda e Burkina Faso, seguiti dal Ruanda, Benin, Camerun, Lesotho, Mali e Senegal. Quindi le donne hanno meno possibilità africane di accedere all'istruzione secondaria, ma hanno anche meno accesso alle cure e alla sanità. Considerate che in Africa ci sono ancora moltissime donne che muoiono di parto e diciamo che il parto è una ancora delle cause maggiori di morte per le donne sono stati certamente fatti dei passi avanti, ma anche, scusate, per perseguire quelli che dall'ONU erano stati definiti gli obiettivi del millennio, cioè una riduzione della mortalità materna di 3/4 tra il 1990 e il 2015, ma vi dicevo, ci sono ancora tante donne che non hanno potere decisionale sulla loro salute. In generale, nei paesi africani le donne, come gran parte del mondo, come sapete, sono pagate meno degli uomini, e anche perché, come avete visto, hanno meno accesso a un'istruzione alta. Il luogo dove è aumentata la forza lavoro femminile è l'Africa subsahariana. Ma mancano politiche di tutela delle lavoratrici madri come il congedo di maternità o il congedo parentale, cioè il congedo alla nascita dei figli per entrambi i genitori. Le donne sono anche spesso in Africa in settori dequalificati, oltre che nell'agricoltura, che è la loro occupazione principale. Molte sono impiegate nei settori umili dei servizi e nel lavoro marginale, spesso in forme di lavoro che è un lavoro produttivo, ma che non risulta dalle statistiche perché è pagato al nero. Considerate che nell'Africa subsahariana oltre il 75% del lavoro è concentrato nel settore informale molte donne non lavorano in autonomia, ma lavorano per l'economia familiare. In più, le donne sono anche le più esposte a impieghi non protetti in caso di incidenti o malattia. In generale, la categoria più indifesa è quella delle lavoratrici migranti, che sono lavoratrici domestiche, che non godono di protezione legislativa, in particolare in Nord Africa e Medio Oriente. Voglio sottolineare, a concludere questa parte sul lavoro delle donne in Africa, che nelle aree rurali, dove vive la maggior parte delle persone che soffrono la fame in Africa, le donne producono la maggioranza degli alimenti consumati sul posto e dunque il loro contributo potrebbe essere molto maggiore se avessero un accesso adeguato alle risorse e ai servizi essenziali come la terra, la disponibilità di credito e la formazione. Nei paesi in via di sviluppo, le donne tendono a lavorare molte più ore degli uomini. In Asia e in Africa gli studi hanno dimostrato che le donne lavorano circa 13-14 ore la settimana in più degli uomini. In media, le donne che vivono nelle aree rurali dedicano una parte del loro tempo a rifornirsi di acqua e per la raccolta di combustibile per cucinare. Il secondo aspetto che voglio trattare in questa lezione è la condizione delle donne in Asia. Anche le donne in Asia sono molto svantaggiate nel mercato del lavoro. Anche qui molte in grandi paesi come per esempio l'India lavorano in agricoltura o anche nel piccolo commercio. Ma l'aspetto che vorrei sottolineare in questa occasione è che il lavoro delle donne non viene considerato importante nell'economia delle famiglie, sia in India sia in Cina, e poi anche in altri paesi come la Corea del Sud e l'Indonesia. Tanto le donne non vengono considerate una risorsa per le famiglie che spesso non vengono fatte nascere. Nel senso che, come ha denunciato il premio Nobel per l'economia Amartya Sen, premio Nobel indiano, intorno alla metà degli anni, diciamo del primo decennio del 2000, Amartya Sen ha scritto e, come vi dicevo, denunciato che in Asia esiste uno squilibrio demografico causato dalla preferenza nei confronti dei bambini maschi che ha privato l'Asia di circa 90 milioni di donne. È il fenomeno che Amartya Sen definisce delle donne mancanti. Per la ma stragrande maggioranza in Cina e in India. Questo fenomeno, secondo Amartya Sen, che è stato il primo a studiare questo fenomeno è determinato da una serie di pratiche sociali. Soppressioni prima della nascita, sterilizzazioni di massa, cattiva alimentazione, pessime condizioni sanitarie, mancanza di cure, per esempio i vaccini, e maltrattamenti perpetrati contro le donne. Secondo l'UNICEF, l'Organizzazione per la Protezione dei Bambini, la morte di una bambina su 10 in India, Pakistan e Bangladesh è direttamente correlata ad una discriminazione. In Cina si calcola che le donne mancanti siano intorno a 50 milioni. Anche in Cina si è privilegiata la nascita di figli maschi e questa politica è stata determinata anche dall'imposizione da parte del governo cinese della politica del figlio unico, cioè per contenere l'aumento demografico, il governo cinese ha imposto a partire dal 1979 e fino avrebbe dovuto durare fino al 2018 la politica appunto per le famiglie di un unico figlio. Potendo riprodurre un unico figlio, molte famiglie hanno scelto di riprodurre un figlio maschio. Vi dico anche che questa politica del figlio unico, che appunto avrebbe dovuto durare fino al 2018, è stata interrotta dal governo cinese nel 2015 perché la Cina stava assistendo a un invecchiamento troppo forte della popolazione. Perché si preferiscono i figli maschi? Non solo perché sono più produttivi nel mercato del lavoro, ma perché, per esempio, in India le donne che vanno in sposa hanno bisogno di una dote e questa dote può minacciare l'equilibrio economico delle famiglie e costituisce uno dei motivi per non desiderare, le femmine. E dunque questa situazione, insieme a una pianificazione demografica che è a crescita zero, spingono in direzione di una selezione prenatale in base al sesso a svantaggio delle femmine. Considerate che i moderni strumenti diagnostici come l'ecografia e l'amniocentesi in realtà hanno aggravato il fenomeno, perché si è saputo prima il sesso dei figli che stavano per nascere e quindi si poteva decidere di abortirli. Infatti, il ricorso a questi metodi è stato vietato in India, ma ciò nonostante in India l'eccesso di maschi alla nascita rispetto ai regolamenti, diciamo, demografici, a come dovrebbe essere il tasso di natalità. Dicevo che l'accesso di maschi alla nascita è superiore a quello normale del 6%, mentre in Cina è del 12%. Ripeto, perché si era interrotta la linea, che rispetto ai tassi demografici comuni in India c'è un eccesso di nascite di maschi del 6% e in Cina del 12%. Questo significa che c'è una forte mortalità delle donne data da infanticidio o da aborti selettivi.